Bentornati allo Stagista Podcast, inizia una nuova settimana e siamo qui con una puntata veramente molto speciale in cui insieme a voi ho il piacere di diventare lo stagista di colei che mi piace definire la migliore amica italiana di Hollywood. È una giornalista che in questi anni ha avuto la possibilità di intervistare tutte le più grandi star del cinema mondiale. Qualunque attore vi venga in mente, lei lo ha intervistato ed è Eva Carducci.
Ciao Eva, benvenuta.
Ciao, grazie. Io sono super emozionata, te lo dico. Mettiamo subito le... Sono sempre dall'altro lato.
Infatti, ecco. Esatto, la prima domanda te la voglio fare chiedendoti come ci si sente a stare dall'altro lato, perché tu sei una grandissima intervistatrice, però mi rendo conto che sei abituata a essere intervistata.
È più facile fare le domande che dare le risposte. L'ho scoperto facendo una cosa all'università, mi hanno chiamato all'alma mater, mi hanno detto vieni a parlare del tuo lavoro. Ho detto che mi preparo a fare il mio lavoro, lo faccio tutti i giorni. Impacciatissima, ero sul palco, sono diventata fucsia, non so se sono fucsia anche adesso.
No.
Però è proprio difficile, perché in realtà è più difficile raccontarsi che fare domande e far raccontare gli altri.
Cercherò io di fare del mio meglio, perché questa pressione ce l'ho anch'io, ecco, perché diciamo nervoso. Sei la prima, credo, ospite dello Stagista Podcast che di mestiere fa proprio le interviste, quindi mi sento un po' in ansia da prestazione. Allora, partiamo da qui, l'ho raccontato nell'intro, sono felice di essere il tuo stagista perché tu sei una grandissima intervistatrice. Mi piace definirti la migliore amica italiana di Hollywood, perché...
Mi piace tantissimo, posso usare?
Assolutamente.
Lo metto come...
Perché tu sei una giornalista freelance e da anni dedichi, insomma, la tua quotidianità ad intervistare alcune delle più grandi star del mondo del cinema. Cioè, pensate a qualunque nome vi venga in mente, Brad Pitt, DiCaprio, Timothée Chalamet...
DiCaprio mi manca come
veramente?
Stiamo facendo noi,
okay.
Però l'ho visto dal vivo in conferenza,
vedi, quindi... Ho fatto il primo fail, però...
No, grande sogno della vita.
Sandra Bullock, Jennifer Aniston, cioè qualunque nome vi venga in mente, Eva l'ha intervistato. E quindi voglio partire da qui. Ti ricordi qual è stato il momento in cui ti sei innamorata un po' del mondo del cinema, in cui hai detto, forse potrei fare questo nella vita?
Allora, mi sono innamorata del cinema a 2 anni quando ho visto Top Gun, e però volevo fare il pilota. Mi hanno detto, perché io adesso sono seduta, non si vede, ma sono 1,84, quindi no, sei troppo alta per fare il pilota. Invece poi non è vero, ho scoperto, perché recentemente sono stata dentro una freccia tricolore e ho detto, vedi che c'entravo, il pilota, ma guardate, ma che c'entra niente, lo so io, 30 anni fa era un discorso. Da lì mi sono resa conto, però, io ho fatto tutta un'altra strada, perché appunto essendo alta giocavo a pallavolo, 17 anni ero in Serie B, a 18 mi sono rotta il ginocchio. Anno di grandi cambiamenti, scegli che cosa vuoi fare, volevo studiare astrofisica. È arrivata Margherita H a scuola e mi ha detto se vuoi fare questa cosa devi andare subito in America, e non me la sentivo. Okay. Poi è stato proprio un percorso, ho scelto l'università di studiare giornalismo partendo da scienze della comunicazione, e la prima lezione di comunicazione multimediale, che è poi la materia in cui mi sono laureata, c'era un film, il professore parlava di Moulin Rouge e io Moulin Rouge lo odiavo, perché okay. Non lo capivo, perché dicevo, ma perché è fatto in questo modo, perché ha questi riferimenti, perché non sapevo che erano tutti riferimenti al precinema. Quindi il professore me l'ha spiegato, ha detto anche, non lo so, guardate la differenza di colori, no? Fra il blu dello sfondo, il rosso delle labbra, il rosso dei capelli di Nicole Kidman. Da lì io mi sono totalmente innamorata e ho detto, io voglio fare questo. Cioè, a chi, passatemi il termine, rincoglionito come me, che non capisce che cosa vuol dire questo riferimento, voglio provare a fare questo. E poi io ho iniziato 12-13 anni fa seriamente, e l'unica strada erano i video, perché i video erano quelli che i grandi ti lasciavano perché non voleva farli nessuno, e invece sono sempre stati la mia passione. Mi sono specializzata in montaggio, e quindi tutto quello che voi fate in 10 lo faccio da sola ancora adesso dietro al computer con i sottotitoli e tutto il resto. Quindi all'università mi sono resa conto che poteva essere una strada percorribile.
Però diciamo non hai mai avuto quel periodo in cui hai sognato di fare tu l'attrice in prima persona, la regista, ma hai sempre detto voglio raccontarlo il cinema.
Voglio raccontarlo, mi piace, infatti mi è piaciuta tanto, ti ringrazio per l'intro, mettermi, cioè non allo stesso piano perché sarebbe presuntuoso dire così, cioè raccontare il dietro le quinte e far vedere che anche gli attori sono timidi, anche gli attori hanno difficoltà a stare davanti alla telecamera quando si tratta di interviste, la maggior parte, anche questi grandi divi, soffrono tantissimo, tu li vedi proprio che... E quindi il mio approccio è quello amichevole, perché sono agitata io, ti metto a tuo agio, metto a tuo agio, cioè metto a loro agio loro, così posso esserlo anch'io. E pare che funzioni, perché loro si calmano, io mi calmo e allora poi parliamo come amici, però in realtà abbiamo 5 minuti nel junket video, che è questa formula che stiamo usando anche adesso.
Certo, in quel momento lì di cosa hanno più paura gli attori?
Hanno paura di dire delle cavolate, secondo me, cioè di vendere male il film da un certo punto di vista, ma soprattutto la cosa che temono di più è raccontarsi male, perché può uscire fuori che magari fai una battuta, considerate, non si vede mai dall'altro lato, io cerco ogni tanto di raccontarlo. Quando facciamo le interviste in situazioni tranquille sono 10-12 giornalisti, 5 minuti a giornalista, si chiamano 5 minuti più turnaround, cioè in realtà sono 4 minuti più quando ti siedi, ti sistemano le luci oppure su Zoom fanno partire la registrazione, e loro è a tamburo battente, tan 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 tan, quindi magari se uno gli fa le domande normali loro sono abituati, soprattutto gli americani, perché fanno scuola prima, perché gli dicono prima come trattare determinati argomenti, se ti fanno delle domande scomode riduci tu, cioè gli fanno proprio la tabella, questo è il film, ad esempio Star Wars fanno così, puoi dire questo, puoi dire questo, puoi dire quest'altro, se ti fanno questa domanda la ricolleghi.
Scusa, ti chiedo
troppo, un po' sì, e vedere quanto muovo le mani.
No, tranquilla, scusa, non volevo interromperti. No, è comunque quello che chiamano media training, no?
Sì.
Ok.
Lo fanno gli americani, gli italiani di meno, infatti loro sono molto, come ti dicevo, abbiamo 5 minuti, quindi sanno perfettamente che ad esempio un freelance ha bisogno di 4-5 domande e per coprire tutte le testate e dare l'esclusiva a ogni testata, quindi loro rispondono in maniera sintetica, non come sto facendo io, in 30 secondi, 40 secondi o un minuto in base alla domanda, e quindi ti danno il materiale. Gli italiani, non tutti, non riescono a farlo, 5 minuti e non ti dicono niente. E quindi tu stai là e pensi, ma io devo tagliarla questa intervista, come la monto, come la taglio? E quindi sì, diciamo che la grande differenza è questo, perché in Italia non viene ancora concepito come una scuola da seguire, da fare.
Prima hai fatto riferimento alle domande facili, quelle su cui loro sono prontissimi. Mi fai un esempio di domanda facile?
Quella che non dovresti mai fare. Parlami tipo? Del tuo personaggio.
Ok.
Quella è proprio, c'è scritto sul pressbook, che è la cosa che ci danno a noi il personaggio, è questo, questo, così. Mi rendo conto che alcune testate, ad esempio dei giornali, hanno anche bisogno che gli parlino del personaggio, però c'è sempre modo e modo in cui poni la domanda, perché se vai a vedere anche le interviste che faccio io, parliamo di personaggi, ma cerco la maggior parte delle volte di farli parlare di loro stessi attraverso i loro personaggi, che poi è la cosa che penso interessi di più anche al pubblico, perché immagino sempre cosa vorrei sentire da loro. Ovviamente abbiamo delle limitazioni, non puoi fargli domande troppo personali, non puoi chiedergli della loro vita privata, giustamente. Non è tanto per noi freelance quanto magari per alcuni giornali che ti chiedono lo scoop.
Certo. Lì come funziona? Infatti, perché immagino c'è un attore che è in promozione, quindi è chiaro che l'intervista che tu vai a realizzare è inerente al film che lui sta promuovendo. Quindi la maggior parte delle domande magari sono su quel prodotto lì che si sta andando a promuovere. Tolta la premessa che immagino ci siano dietro degli uffici stampa che vogliano fare una determinata comunicazione di quel film, quindi tu non potrai mai dire ma è vero che fa schifo questo film, non lo faresti mai, però partendo da questo presupposto, chi è che ti dice cosa puoi dire e cosa non puoi dire? Cioè tu potresti andare lì da Timothée Chalamet dopo che hai parlato del suo film e dirgli oh ma di che colore è il frigorifero di casa tua, per dire, o c'è un divieto preventivo?
Così magari lo puoi chiedere. Allora no, non c'è la stessa regola sempre. Diciamo che di base, proprio per, come hai detto anche tu giustamente, parliamo di un film, cerchiamo di trovare gli aspetti positivi anche quando ha la maggior parte degli aspetti negativi. Cioè io lo approccio così il lavoro. Le limitazioni arrivano solamente in casi in cui gli attori chiedono espressamente che non gli venga chiesto della loro vita privata, proprio perché ad esempio Chalamet, ma non è lui il caso, Chalamet è molto incentrato, no, sulla sua vita privata, sulle ragazze, su quello, perché tutti sono interessati alla sua vita privata, quindi certo, la maggior parte poi di alcune testate va a finire sempre che gli chiede quello, perciò è una cosa che magari non gradiscono, proprio perché per loro è un lavoro, stanno lavorando, non devono necessariamente raccontarti. E c'è questa cosa, quando ti arrivano le mail con la convocazione c'è scritto no personal question.
Ok.
Però se tu riesci, e lo fanno anche in America, a fargli una domanda che parla del personaggio e a agganciarci qualcosa di personale, se loro poi vanno a ruota libera, ti lasciano fare tutti quanti perché è l'attore che ha deciso di farlo. Loro non vogliono l'imposizione del ti dobbiamo parlare per forza di cose personali. Poi ovvio ci sono delle interviste che sono concordate, non sono quelle che faccio io, però se vedi anche le grandi testate americane quando fanno le esclusive vengono concordate in precedenza, non tanto la maggior parte delle domande quanto far uscire un contenuto che poi possa essere appunto spendibile a livello mondiale, una grande anteprima.
Quando dici concordate vuol dire che si sanno già le domande prima, che...
Più o meno, guarda, non le ho mai fatte quindi non so, però so che bene o male devi dargli una traccia. Poi ovvio quando fai un'intervista escono fuori sempre, cioè la cosa più bella dell'intervista è tirar fuori delle domande mentre fai l'intervista, perché significa che stai ascoltando chi hai davanti e loro se ne accorgono.
Certo.
Delle volte io sono rimasta un po' più legnosa perché avevo delle, sapevo che ne dovevo fare 5 e dovevo fare per forza quegli argomenti perché ogni testata voleva una cosa diversa. Io sono molto libera nella, nel poter scegliere, si affidano tanto, però le avevo già decise e mi rendo conto che quando so che, so che devo fare determinate domande sono un po' più rigida. Bene, vedendo il video poi te ne accorgi, cioè a furia di vederli.
Beh, anche perché il tempo è veramente poco, cioè io penso già a una situazione come questa, sì, ne possiamo parlare per un'ora serenissimi, tu in 4 minuti devi performare al massimo.
Le volte 3.
Com'è che si gestisce quella pressione lì di fare quelle 3 domande giuste, non si può rifare una seconda volta, non c'è una seconda opportunità?
Una carica di adrenalina incredibile e la sento tanto prima e dopo. Durante è come, non lo so, uno sportivo che fa una gara. Sei talmente concentrato sul risultato che poi la cosa divertente adesso noi ci guardiamo negli occhi. Quando li facciamo dal vivo abbiamo il timer per terra che loro non vedono, vedi solo tu. Quindi ogni tanto tu fai tum, tum, quando loro parlano vai così, oppure provi ad avere la vista periferica perché poi è brutto distogliere, certo, lo sguardo. Su Zoom invece hai questa bellissima chat laterale in cui loro ti dicono apri la chat quando entri e tu fai finta di niente, no apri la chat e ti scrivono, perché in genere sono gli americani, 2 minuti, 3 minuti, 1, 1, chiudi e ti continuano a scrivere rap, perché se loro parlano io non posso saltarli sopra e dirgli no basta, guarda abbiamo finito il, certo, tempo. Il trucco è, se vuoi sapere il trucco, se ci riesci, è tipo ti batti le mani da solo, non ci riesci sempre, fare l'ultima domanda quando mancano 10 secondi dalla fine, perché tu il minuto e mezzo dopo è tutto rubato, ma è tutta risposta loro e loro non possono chiuderti.
E il loro ufficio stampa non può mettersi in
sotto. No, ma loro sono contenti se parlano di più, il problema è che hanno dei timing proprio stretti, quindi si agitano per questo. E, ad esempio gli americani e gli inglesi sono fantastici, gli italiani anche, sanno i service, cioè chi sta dietro, chi fa le riprese, chi dà i tempi, gli uffici stampa sono meravigliosi perché riescono a stare, anche quando loro sono in ritardo riescono a recuperare, a fare in modo di darti tutti i minuti e tutto quanto. I francesi non ce la fanno, i francesi sono nervosi da morire, ti mettono un'agitazione, camminano, vanno, infatti
un elemento in più per farci adorare dai francesi, sì, che già ci adorano proprio come nazione che dopo
no,
questa...
diciamo che solamente in quel caso è successo, perché poi devo dire anche adesso che ci sono stata per Jennifer Aniston e Adam Sandler sono stati super carini, tranne che erano super agitati perché non ne fanno tanti, quindi anche quelli online mi hanno mandato queste registrazioni tutte sfalsate, che se registravo io era meglio.
Certo.
Invece non puoi fare niente, devono fare tutto loro.
E mi ha colpito la cosa di cui parlavi prima, quando facevi riferimento alle domande scomode. Metti caso che loro ti dicono no, personal questions, poi tu vai lì, magari tu non lo faresti mai, però immagino nel
perché
mondo...
Vuoi lavorare. Dopo.
Qualche tuo collega avrà provato a farlo almeno una volta. E lì come funziona? Cioè che entra a cannone una persona a dire no, stop, ti cacciano.
Ti racconto 2 cose. Vai. Una è successa, io avevo i brividi quando ho visto quell'intervista, perché Quentin Tarantino e Robert Downey Jr. parliamo di... Vedo che c'è chi annuisce dietro, quindi sapete.
Sì, qua è pieno
sapete
di quali fanboy su questo set.
No, ma non sono stata io a farla. Okay. Era questo collega inglese di origine indiana che chiedeva, continuava a chiedergli a Tarantino della droga e del passato d'alcolista, se non sbaglio, a Robert Downey Jr. Tarantino, che ha un animo focoso, ha dato di matto. E tu non devi dare di matto davanti alla telecamera, perché quello poi diventa, cioè, davvero virale. Robert Downey Jr. ha sorriso e se n'è andato. La seconda domanda ha preso e se n'è andato. Quindi loro reagiscono in quel modo, che riescono... Ti racconto questo fatto che mi è successo a me, ma non è stata una domanda. Io stavo parlando a Venezia, a James Franco gli cade il microfono in testa, lui rimane fermo. Io, ma non ti fa male? tanto lo so che lo usi sto pezzo, se reagisco e dico una parolaccia poi diventa ancora più virale. E ho detto no, ma se vuoi non lo uso, no, usalo, continuavo con il microfono in testa, usalo, non ti preoccupare, tanto va bene, fa gioco pure a me. E quindi è quello, loro si controllano tanto perché sanno che poi un titolo, cioè quelle domande in genere, che è un tipo di giornalismo che a me non piace, non è il mio. C'è chi lo fa bene, ma io non voglio andare, c'è il mio caporedattore, il vice direttore del Messaggero che ha scritto una cosa bellissima, non voglio andare a estrarre i denti, non voglio fare il dentista, cioè a me è una cosa che deve fluire dalla conversazione, se vuoi ti apri, se vuoi mi racconti le cose, e come approccio funziona, ma proprio perché dall'altro lato vorrei la stessa cosa come stiamo parlando noi.
Certo.
Ti viene più spontaneo, credo, perché non stai sulla difensiva, invece loro stanno sempre sulla difensiva.
Però hai citato Tarantino, che hai detto in quell'occasione si è arrabbiato molto, però io invece ho visto che a te una volta ti ha definito affascinante.
Perché sono stata un po' furbina.
Un bel complimento comunque, detto da quelli.
No, infatti me lo sono salvato, avevo il taglio di capelli come Uma Thurman a Pulp Fiction. E quindi io in genere li portavo mossi, ho detto me li faccio lisci oggi, che quasi quasi. E no, vabbè, a parte quello gli piacciono le domande, se le fai con interesse in generale. Vedo che poi con gli italiani è molto... Tarantino è uno di quei registi che fa più interviste con gli italiani che con gli americani. I miei colleghi americani dicono è un sogno poter intervistare Tarantino. E 2 secondi prima hanno intervistato DiCaprio 10 volte per 10 film. DiCaprio da noi non si fa quasi mai intervistare.
Ma pensa, perché questa cosa?
Dipende dalle disponibilità. Comunque l'Italia è un mercato grande, fra i primi 10, ma siamo sempre piccoli. Quindi noi abbiamo 1 o 2 accessi. L'America ce ne ha 10, 15, 20. Quando ho fatto il red carpet della D23, che è praticamente il lancio di presentazione di tutti i prodotti di Disney, e tu in contemporanea ti arrivano sul tappeto rosso il cast dei film Marvel, il cast dei film di Star Wars, e tu non sai chi arriva. Cioè io fino a che non metto piede sul red carpet che mi danno i fogli che ho scritto, vengono questo, ti si incrociano. Io c'avevo Gal Gadot, J.J. Abrams, poi John Boyega, cioè erano tutti, vabbè ok, prima faccio lui, poi faccio quella. E l'Italia c'ero solo io in quel caso, e c'erano 50 americani, 2 francesi, mi era barzelletta, 2 francesi, 2 inglesi, 1 italiano, 2 giapponesi. E 3 tedeschi.
Immagino i francesi arrabbiatissimi anche, se no.
I tedeschi sono più, si arrabbiano di più. Perché voi avete questi? Ehi, calmo, non dipende da noi. Quindi, diciamo, i tedeschi. Sì, sembra sempre una barzelletta. Quando andiamo in genere, prima della pandemia e prima della Brexit, facevamo tutto a Londra, stavamo quasi una volta a settimana a Londra. Ed erano situazioni come questa, tutti i divanetti, perché è dentro gli hotel anche. E hai tutti, insomma, c'è, cioè, l'italiano, il francese, il tedesco. I tedeschi erano: perché voi siete di più? Noi siamo 3, voi siete 4. Oggi
andava. Mamma mia, oh, come.
Sì. Però sembrava veramente tutto quello che vedi nel calcio, nello sport, rapportato.
Trasposto anche, sì, nel identico mondo del giornalismo, delle interviste, del cinema. Credo tu sia d'accordo. La fissa di ogni intervistatore, in qualunque ambito, che sia televisione, radio, carta stampata, è fare sempre la domanda più originale del mondo. Io mi domando, quando tu sei lì in coda insieme a 50 altri tuoi colleghi, avete tutti 4 minuti a disposizione, state intervistando delle star che magari non hanno tutta la più grande motivazione del mondo a essere lì, magari non vedo l'ora di tornare a casa, sono dall'altra parte del mondo. Come si fa a partorire delle domande originali quando si fa un'intervista?
Io diciamo che se riesco a farle, quando riesco a farle, è perché vedendo il film o la serie mi viene in mente, ma mi viene in mente nei momenti peggiori, quando guido, quando hai la testa che non è occupata, che stai facendo qualcosa di manuale e non puoi prendere il telefono per appuntartelo, quindi chiamo Siri, segna sul note questo. E non lo so, a me viene in quei momenti così, ma anche estemporaneo. Ad esempio Joel Edgerton, io faccio le interviste in cucina, è letteralmente la mia cucina, qui ho il fornello, era l'ora di pranzo, mi hanno fatto aspettare 1 ora e mezza, io avevo fame, ho messo l'acqua nel frattempo. Quando poi ho fatto l'intervista, ho detto: senti Joel, se senti il rumore dell'acqua è perché sto a fare la pasta, sono italiana, che cadiamo proprio nel cliché totale. E loro da là capisci che sono anche bravi attori, improvvisano. Quindi ha fatto l'intervista e alla fine mi chiede: ti posso fare una domanda io? Io: certo, dimmi, che pasta stai facendo? Zucchine e gamberetti? Aspetta e prendo il jet e arrivo. Quindi diciamo che sono quelle situazioni anche fuori dal comune che ti fanno poi tirar fuori le risposte diverse. Però è un po' ti prepara, cioè il metodo che uso io, ti prepari su tutto, come agli esami all'università, cerchi di prepararti su tutto. Io mi scrivo le domande, spesso e volentieri le ho prese e le ho buttate, perché quando Sacha Baron Cohen si è presentato nudo con le mutande dentro il letto, era la mia terza intervista all'estero, dice: la vuole fare nel personaggio? Io, va bene, che, quindi? Ma come? Ah, non ve l'abbiamo detto che dovete entrare nel letto, eh? Scusa. E c'era perché era il film, c'era questa, la fidanzata svenuta nel letto, e lui che stava lì con il torso nudo.
E quindi lì cosa hai dovuto fare?
E lì stavo fuori all'inizio, ho fatto le domande, vedevo che tanto non rispondevo, preso, le ho buttate e ho cominciato a improvvisare. Poi non mi ricordo se erano i mondiali o gli europei, quando ancora giocavamo i mondiali, e con l'Inghilterra avevamo fatto tutte le battute. Io ho detto: tanto non vincete mai, voi siete proprio... parlavamo perché lui era un hooligans nel film, e quindi era tutto arrabbiato, lo facevo apposta. E poi io ho detto: vabbè, e mi diceva: vieni nel letto, vieni nel letto. Ho detto: vengo solamente se mi saluti i fan italiani, cioè che non mi veniva in mente nient'altro. Ed è venuta bene poi l'intervista. La cosa assurda è stata che 2 secondi dopo, chiuso, ok, grazie, salve, piacere, mi chiamo, non so come ti chiami, il nudo.
Ed è uscito completamente dal,
sì,
personaggio.
E Ayla Fisher è entrata e rideva, la moglie, perché facevano il film insieme. Però è anche questo che ti sconvolge, vedere la quotidianità. Per la moglie è normale vedere il marito nel letto con 10.000 persone intorno, in mutande, con una giornalista. Ovviamente, cioè, era tutto concordato, nel senso che era uno sketch che ha ideato proprio lui per mettere in difficoltà noi. Quindi si era divertito, perché comunque gli avevo risposto. C'erano gli altri colleghi che sono entrati nel panico.
Perché in quei casi devi essere proprio pronto, perché un conto è quando hai tutte le cose scritte, però appena c'è un imprevisto, cioè tu puoi dire a casa tua, nella tua zona di comfort, sono pronto, però poi quando succede che c'è lì davanti una delle più grandi star del cinema mondiale, ci sta che uno vada un po' in ansia da prestazione. Mentre ti sentivo parlare di questo aneddoto, mi veniva in mente la puntata di Call My Agent, in cui, vabbè, sia versione francese che italiana, questa serie in cui cioè, che racconta le avventure di questa squadra di agenti, di questa agenzia di attori, e in ogni puntata c'è ospite un attore veramente famoso che interpreta se stesso. Nella versione italiana c'è Favino, che non riesce a uscire
è così. Lui usciva poi dal personaggio, però cioè, aveva più difficoltà, tant'è che mi ricordo che nel momento in cui sono atterrata a Londra mi era arrivata la mail e mi dicevano: no, le rifà, non le fa nel personaggio, le fa come attore. Ok, arrivo in albergo, no, le fa come il personaggio. Cioè anche lui era indeciso fino all'ultimo. Una cosa che ho scoperto è che la maggior parte degli attori sono insicuri, fragili e indecisi.
Infatti la domanda volevo fartela proprio su questo argomento. Sentendoti parlare, quello che è emerso in questi minuti di chiacchierata è che tu dici: gli attori sono persone come noi, sono umani, noi li vediamo così distanti, ma in realtà hanno tutte le insicurezze che abbiamo noi. Mi dici qual è il più grande stereotipo sul mondo del cinema, degli attori di Hollywood, che con la tua esperienza sei in grado di sfatare?
Che un attore come Brad Pitt, che oltre ad essere bravissimo e anche molto bello, è uno di quelli più insicuri, cioè uno di quelli che veramente sta lì, si controlla l'inquadratura, lo fa con naturalezza, non è... perché comunque poi dopo ci pensi e dici: vabbè, ma loro effettivamente lavorano sull'immagine, quindi la loro immagine è importante, vogliono venire bene con le luci, con le inquadrature. E la cosa assurda è che sono più gli uomini, meno le donne, che uno dice sempre sono le donne quelle che vogliono, no, uomini, gli attori.
Tipo, cioè, si controllava il ciuffo Brad Pitt?
Li controllano, li fanno il retouch, delle volte noi facciamo tardi perché loro fanno il retouch, cioè devono togliersi il lucido.
Ok, quindi tipo schioccano le dita, arriva una...
No, c'è proprio una persona vicino che sta fissa vicino alla telecamera, tipo al voltoio così, arriva tum 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 tum. E la cosa interessante, recentemente è venuta a Roma Liu Xiliu, il suo truccatore era bellissimo, favoloso, con questi vestiti stravaganti, ogni 2 secondi aggiustava addirittura il capello, mi faceva... arrivava, lei ferma così...
Quello che vorrei anch'io in questo podcast per le prossime puntate.
Tu,
la
io sono scesa dal treno, ho detto sicuro che sta tutto bene. Però no, sì, loro così, e noi... Un'altra cosa sono le luci. Me ne sono accorta perché abbiamo fatto una foto con Jennifer Aniston, sono andata dall'altro lato, Ho detto, mamma mia, cioè Barbara D'Urso qua, chi è? È una novellina, queste luci favolose, qualsiasi persona sta bene da quel lato.
Però
del...
solo su di lei,
solo
gli
su
altri
di lei.
Dovevano
no,
accontentarsi.
No, se ti faccio del controcampo mio c'è metà ombra, qui sempre i francesi, è metà in ombra e metà, io ho detto vabbè.
Ma lì c'entra la Francia, forse, torna dal discorso.
No, c'entra che giustamente al giornalista dicono, ma che ti importa a te se vieni bene o meno? Ma sai, comunque ci vado in video anch'io. Se poi dall'altro lato c'ho Charlize Theron che è partita persa, o la Bellucci ogni volta che l'ha intervista a Bellucci, dico, però è davvero cattivo che mi mettono il controcampo, oppure delle volte non lo mettono, dico, meno male che non l'hanno messo oggi. Dice, perché? Beh, dai. Sono due bellezze incredibili, cioè sono tutte belle le attrici, però loro due brillano proprio di luce propria.
Quindi mi hai detto le attrici che secondo te sono le più belle in assoluto. Mi dici qual è l'attore, l'attrice o il regista più difficile da intervistare?
Ti dico, l'attore è facile, Christoph Waltz.
Ok.
Esame peggiore dell'università, professore peggiore dell'università in assoluto, lui le incarna proprio. Incarna.
Fammi l'esempio della scena, lui deve promuovere qualcosa,
allora,
tu arrivi,
no,
buongiorno.
Proprio, poi è un gentiluomo, però è uno di quelli, è sadico, cioè di base secondo me è proprio sadico Christoph Waltz, l'ho capito poi per sbaglio durante un'intervista, perché è masochista lui. Perché io super ingenua, primo red carpet, cioè era proprio il secondo anno penso, era Django Unchained, lui è venuto a Roma, fece questo discorso bellissimo per Bastardi senza gloria quando vinse il Golden Globe e diceva, io sono un pianeta che è entrato in orbita nell'universo di Tarantino, io innamorata di quel discorso, ingenua perché pensavo che fosse simpatico e gentile. Gli faccio questa domanda a ridosso dei Golden Globe perché sono venuti a Roma, mi ricordo, il 5 gennaio 2008 se non sbaglio, e 10 giorni dopo c'erano i Golden Globe, che sono i premi che dà la stampa straniera ad Hollywood, l'Hollywood Foreign Press. Che cosa hanno fatto? Gli ho fatto questa domanda e gli ho detto, beh, ma già un discorso bello come quello, cioè comunque era per attaccare bottone, poi le domande sul red carpet devono essere più leggere rispetto a quelle, perché a parte che non sentono e non senti neanche tu quando parli perché c'è tutto il caos, quindi più corte, più veloci, più di colore diciamo. E lui mi guarda e mi fa, i premi sono una cosa che avete inventato voi, adesso io e DiCaprio siamo nella stessa categoria, ma secondo te ci odia? No, non stavo dicendo, no, ma secondo te ci odia? No, non sto dicendo quello.
Cioè, era lui che faceva le domande a te.
Eh sì, lui fa le domande. Dice, no, non mi interessa, 2 settimane dopo ha vinto, grazie, Hollywood Foreign Press, io vedi che è un attore, fa proprio così. Ma non era quello, quella prima di me gli ha fatto una domanda, era anche il suo primo red carpet, era agitata, quindi gli ha chiesto, ma come è stato interpretare questo personaggio, non gli ha di me chiedere, però dimmelo tu, sei tu la giornalista. E ha cominciato a fare, e questo inglese? E com'è questo inglese? Quella vicino a me l'ha fatta piangere. Vado a fare il junket di Alita e a un collega mi hanno raccontato alle round table, che è quando le fai per il quotidiano o per i cartacei, cioè una tavola rotonda con 10 giornalisti, al francese gli ha detto, che lo fai a fa sto lavoro tu? Ma... Ed, io l'avevo intervistato per Tarzan 3-4 anni dopo, gli ho fatto la domanda che lui non voleva senza saperlo, doveva fare la regia, stava facendo un film e non riuscivo a farlo uscire, quindi io gli ho detto, ma questa esperienza da regista, fai, stai toccando un tasto dolente, però ci godeva che io avevo fatto quella domanda. E Alita, vabbè, l'ho giocato facile, gli ho chiesto Pinocchio e non so se l'avete visto il film.
No, io purtroppo non ancora.
È un Pinocchio rivisto, cyberpunk, quindi ho detto, lei è un po' come Geppetto, che cosa ha preso ispirazione al classico di Colletti? Mi fa, Eva, proprio così, perché poi è furbo, diciamo. Eva, mi hai fatto una domanda bellissima, adesso mi puoi chiedere tutto quello che voglio. Davvero? Sì. Allora, com'è che questo personaggio ha paura? Perché gli uomini hanno paura delle donne forti? Perché Alita spaventa il fidanzato. E lui mi fa, fammi la vera domanda. Dimmelo, fammi la vera domanda. Perché abbiamo un problema con le nostre madri? Perché io ce l'ho, tutta così.
Così, ha fatto tutto da solo.
Perché l'avevo vinto, secondo lui ero degna di potergli fare una domanda più personale. Mi ha visto alle round table, tu mi puoi chiedere tutto.
Vedi però.
Vedi? Sì, ho capito, dopo 3 interviste, cioè, che mi ha fatto sudare, che neanche l'esame peggiore dell'università.
E come si gestiscono le interviste, quelle che a me piace definire interviste a monosillabi, cioè che tu ti prepari, fai la domanda più figa del mondo e poi dall'altra parte c'è qualcuno che ti dice sì, cosa fai in quei casi?
Quasi cosca, io dico waka waka la chiamo, perché sai quando cambi cognome che li chiami velocemente. Lei non lo fa con cattiveria, è talmente timida che risponde sì, No, per Crimson Peak siamo finiti a parlare dell'arredamento che aveva preso dal set che ci si era arredata a casa a New York. Non mi dico come ci siamo arrivati, ma io ho fatto 8 domande. 8 domande non le fai neanche con 10 minuti. Cioè avevo 4 minuti e 8 domande.
Perché dall'altra parte non c'era...
Sì, poi se vedi che alla 10ª domanda non ti risponde, va vabbè, è finito il tempo.
È stato un bellissimo...
Ma bello, è piacevole, non vedo l'ora di rifarlo, via e scappa.
Mi immagino tu che dici, è stato un bellissimo mio monologo questo
bellissimo,
di
infatti
minuti.
Taglierò l'intervista e ti direi, sì, no, posso pure replicare, no, mettere sempre lo stesso frame.
Tipo intervista doppia delle Iene. Mi ha colpito prima quando raccontavi l'aneddoto dell'attore che ti chiama per nome. Con attori che hai intervistato più volte, adesso hai la sensazione che quando li rivedi ti trattino quasi come fossi un'amica, oppure anche dopo tante interviste c'è troppo distacco che non si può colmare?
Con gli americani o con gli italiani?
Con gli americani.
Allora, gli americani.
E poi se vuoi dimmelo anche con gli italiani.
Gli italiani è diverso sicuramente, perché poi cresci insieme. Ad esempio Alessandro Borghi, letteralmente abbiamo un anno di differenza, ma abbiamo iniziato, lui ha iniziato con Non essere cattivo, diciamo, il primo ruolo grande, e la mia prima intervista grande per Didi Repubblica, che è un magazine, l'ho fatta proprio con lui per Non essere cattivo. Da lì si ricorda e c'è comunque un rapporto più fraterno, cioè più amichevole, ma è cordiale. Lui è cordiale con tutti, è molto alla mano. Quindi gli italiani è più facile, perché poi, considerando Edoardo Leo, in una settimana ho intervistato 3 volte. Cioè, anche se non vuoi, poi ti ricordi bene o male, certo, che hai davanti. E gli americani io non so mai se si ricordano per davvero o no, perché mi colpì molto Ryan Reynolds, che si ricordò in Brasile che ci eravamo visti in estate a Tokyo per Pikachu, Detective Pikachu, per Six Underground, quando ancora si viaggiava, 2019, sono stata in Giappone, in Brasile, lui mi ha guardato, ma ci siamo visti in Giappone, no? Poi va a vedere se te lo dice, perché dice, vabbè, statisticamente qualcuno
forse fa
di
parte
questo
del famoso media training di cui parlavamo.
Però non lo
fa.
Fanno tutti, quindi non credo che sia media
no,
training.
No, magari si
penso
ricordava veramente.
Sia una scelta. Sì, o si ricorda, le volte si ricordano, perché anche Cristo Polso poi dopo si è ricordato a Venezia. Mi ricordo per Alita, Eva. Cioè così lui si alza, ti viene a prendere alla porta, ti vuole fare il gentleman, però in realtà ti vuole solo uccidere, vuole solo farti soffrire.
E invece a proposito di Ryan Reynolds, non so se sia vero, me l'hanno riferito, quindi potrebbe essere una fake news, ma è vero che ti sei ritrovata in una situazione in cui gli hai fatto mangiare la carbonara, era con lui?
Sì, quella è stata veramente, non è che io l'ho fatta mangiare io, per fare lì.
Perché
io
mi immagino tu che lo porti, tipo tu e lui che andate a Trastevere e tu
era,
che lo porti in una
eravamo
osteria.
A Trastevere, per okay. Deadpool 2 hanno deciso di fare, dice, perché andare dentro un hotel, facciamo le interviste dentro un ristorante, gli facciamo mangiare la matriciana carbonara, erano lui e Josh Brolin, abbiamo fatto le interviste video. Poi a pranzo la round table, quindi con gli altri colleghi, eravamo 8-9, era questo tavolo enorme dove mangiavamo. A un certo punto lui mangiava, per carità, hanno stappato la bottiglia, no, prima della bottiglia vedeva che noi brindavamo e sbattevamo il bicchiere, Josh Brolin ci ha chiesto perché sbattete il bicchiere, facciamo solo noi gli spagnoli, è una cosa, e che vuol dire?
Ma quello dopo il cin?
Quello dopo il cin.
Ok, il famoso.
Chi non.
Ci siamo capiti.
Vai a spiegare a Josh Brolin chi è stata quella designata, tutti mi guardavano, perché a me, perché ce l'hai davanti, io va bene, allora niente, che non, ah, allora se faccio così, che poi, no, non vuol dire che fai di più, cioè basta una, carino, con poi tappano sta bottiglia di champagne, mi casca il di prosecco, mi casca il tappo addosso, quindi io ho spiegato, io ho detto vabbè, mo mi devi fare da testimone di nozze, cioè abbiamo sta foto col tappo così, ma perché poi anche lì loro si divertono, perché voi immaginate che fanno un press tour e stanno 2 giorni in ogni, in genere fanno Europa e Asia, quindi e America, quindi non lo so, Londra, Madrid, Parigi, Roma in una settimana. Fanno 2 giorni, anche loro vogliono parlare.
Certo, appena c'è un momento di svago, dice, allora non sembra.
So, ragazzi, come si dice a Roma, comunque, cioè, se vogliono divertire, vogliono parlare, vogliono conoscere anche culture e tradizioni diverse. E Ryan Reynolds poi è l'unico che è super puntuale. Tu con Ryan Reynolds devi arrivare 1 ora in anticipo, perché lui sta lì 1 ora prima.
Ah, è 1 ora prima addirittura, cavolo. Grande stima solo per questo.
Che ti chiamano, corri, ma sto qua, corri che sta già qui. Poi a mezz'ora mi sono messa pure a cantare i Pokémon e Jigglypuff con lui, perché stavo a Tokyo, era per Pikachu. Gli ho detto, senti, io so fare Jigglypuff, ci vuoi sentire? No, andiamo in tour, cantiamo, io non so cantare. Cioè, escono fuori queste cose così.
Forse tornando a quello che dicevamo prima.
Forse è pazzia, ecco, forse per rispondere alla tua domanda, come fai, sei matta o sei nerd? Sono due le...
No, beh, allora devo dire, vedendo la tua la stanza da cui fai le interviste, si percepisce anche una grande passione per quello che potremmo definire, che poi sembra dispregiativo, ma non lo vuole essere, il mondo nerd, no?
La cultura pop.
La cultura pop. Ecco, a tal proposito, qualcuno ti ha mai rotto le scatole per la scenografia comunque molto personale delle tue interviste? Cioè, qualcuno mi è venuto a dirti, perché lo dico per chi magari non avesse mai visto la tua intervista, soprattutto quella in collegamento da casa, tu sei in una stanza in cui ci sono mille oggetti, cioè molto personale, quindi cioè, mi è arrivato
studiata.
Qualcuno. Ti ho studiata.
No, ma è pure studiata.
È studiata.
Perché in realtà all'inizio quella è un'esigenza di lockdown. Come le facciamo queste interviste? Non posso in un film Disney mettere dietro Batman. Quindi se metto una cosa, non posso mettere lo scudo di Capitan America, che è quello bello che sta sempre dietro, che un pochettino si vede sempre, perché è il mio preferito. Ho detto, cos'è la cosa che hanno tutte le piattaforme, che non dà fastidio a nessuno? I fumetti. E quindi ho preso le mie scene preferite dei miei manga e anime preferiti e le ho messe lì. Solo che quello che si vede meglio è Levi di Attack on Titan. Io ho scoperto in questo modo che tantissimi attori sono nerd e tantissimi attori sono fan di Attack on Titan in particolare.
Quindi questo è un grande trucco per entrare.
Ma non era voluto, ti giuro. Cioè era semplicemente lì dietro c'è la finestra, quindi io l'abbasso, ma comunque filtra la luce e poi è brutto vedere la finestra dietro, anche se gli indiani si collegano dal bagno.
Ah, bagno, veramente?
Con le mattonelle, ma quello è il bagno, vabbè, metti lo sfondo virtuale, no.
E un lenzuolo, almeno qualcosa.
Ma guarda, sfondo virtuale, un po' di luce, poi dopo 3 anni ancora queste inquadrature dal bagno, cioè che io dico, dai, un minimo, però anche quello conta. È come se vai a fare l'intervista e sei in tuta, a meno che non devi intervistare Zero Calcare, che era una sfida fra noi due, perché a una proiezione mi fa, ma perché tu a Avengers, Infinity War, sei andata caduta? Io ho detto, beh, perché era un look sportivo, a me non me fanno fare interviste caduta, tutto in romano ovviamente, perché Michele è del quartiere, certo, accanto al mio. E allora quando ha fatto lui per strappare lungo i bordi, mi sono presentata con la tuta e lui mi ha guardato, no, non ve posso dire perché mi ha detto una parola, cioè, no vabbè, troppo forte, però sei nas, che sei una tuta. E io ho detto, vabbè, è andata così, perché lavoravamo insieme all'inizio.
Ah, veramente?
Sì, ho iniziato con Best Movie, lui collabora con Best Movie, quindi molte delle anteprime, c'è cioè il mito di la prima anteprima di Star Wars, episodio 7, dove io e lui siamo andati con le spade laser e ce l'hanno tolte. Giacomo Bevi l'acqua, che è l'altro fumettista che fa Panda Piace, è riuscito a entrare con la spada laser, non ti dico alla romana che cosa gli ha detto.
Insulti.
Chissà dove l'hai messa, questa era quella più leggera.
Immagino.
E quindi, però sì, ecco, ci sono anche questi aneddoti. Perché poi alla fine, alle anteprime, mi ricordo un pannofino che, oh, io non sono venuto a rubare, a me mi hanno chiesto di fare la recensione, io mi sono venuto a scrocco a vedere film, io, ma signor pannofino, ma le pare? No, no, te lo dico perché qua non si sa mai.
E immagino lui che poi ti dice, oh, io sono de Fiano Romano.
Ma loro parlano con come parlo io, con l'accento molto marcato.
Tu di che quartiere sei di Roma?
Io, proud, Roma Sud-Est di Cinecittà, il mio quartiere si chiama Torre Spaccata, è dietro Cinecittà,
però,
ed è attaccato a Re Bibbia, più o meno, quindi io e Zero Calcare viviamo tutta quella cosa che vedete nella serie o nei suoi libri, è esattamente così, è la periferia. Voi qui a Milano non ce l'avete, Milano Nord e Milano Sud, noi ce l'abbiamo forte.
Sì, c'è cioè un pochino, ma non marcata come a Roma, però tu sei nata proprio e cresciuta nella culla del cinema romano. Visto che sono il tuo stagista per un giorno, Eva, diamo un po' di consigli a chi, sentendo tutti questi racconti pazzeschi, sogna un giorno di mangiarsi una carbonara, no dai, mangiarsi la carbonara con Ryan Reynolds a Trastevere. Come si inizia a fare il tuo lavoro? Se dovessi dare un consiglio a tutti i ragazzi e le ragazze che sognano di farlo.
Allora, sarò, non lo so, banale e vecchia probabilmente dicendo queste cose, però dovete studiare, perché lo so che sembra tutto divertente, che è una passione, quindi i film li vedi. Però proprio ieri sera non riuscivo a vedere una delle mie serie preferite perché è diventata lavoro. Quando diventa lavoro non hai sempre voglia di lavorare 24 su 24, perché poi uno degli effetti collaterali è che non stacchi mai. Io non stacco mai, perché l'unica cosa che mi fa staccare sono gli anime e adesso devo lavorare anche su un anime. Quindi. Cioè, alla fine anche le passioni, è bello quello, però è il, diciamo, il colpo di coda, no? Il backlash. Ti dà un po' di problemi da questo punto di vista. Il consiglio è studiare una materia che sia umanistica, perché ti apre la mente, perché hai bisogno di un'apertura mentale tale da poter affrontare situazioni di emergenza di tutti i tipi. se riesci a specializzarti, cioè se riuscite a specializzarvi in particolar modo sul giornalismo, è più semplice perché studiate i linguaggi di comunicazione, soprattutto adesso che è tutto improntato sui video, che rispetto anche a 12 anni fa, 13 anni fa non era così. I social sono sempre visti male, perché ricordiamo che il Festival di Venezia non accredita le pagine social, accredita solo le testate. È un po' il segno di chiusura, no? Un po' di...
Anche perché immagino esistano delle pagine social che hanno milioni di follower, esatto, in più di tante testate.
Siccome che invece... non sono riconosciute come testate perché non sono iscritte a livello, no, all'ordine e tutto quanto, cioè all'elenco e all'albo, non risultano. Anche da queste, cioè dovete conoscere bene il territorio su cui lavorate, perché l'America è in un modo, l'Italia è in un altro. E di conseguenza sapere che verrete considerati tuttora, anche se ho 37 anni, non c'è una live o un podcast in cui non dico la mia età, proprio perché non ho problemi a dirla, però è, viene considerato ancora il bambino, cioè io sono the child come a Mandalorian, sono Grogu rispetto ai miei colleghi, ma tu sei quella giovane, non troppo.
Ma solo in Italia o anche in America?
In America, Italia. Io all'età mia, che alla mia età è già capo dei giornali, direttore editoriale. In Italia è più difficile, quindi sapere che è un mercato abbastanza chiuso, ma che se uno si impegna, la tenacia in tutti i lavori funziona, determinazione e tenacia, devi andare lì tutte le volte che ti dicono no, devi continuare a dire, a provare, non ti devi buttare giù, ti butterai giù. Però ti devi dire su poi da queste cose, e più siete tecnici più riuscite a costruire un pacchetto finale. Io ad esempio i video li monto, metto i sottotitoli, le inquadrature, le riprese quando non ho il service, che ovviamente quando fai le interviste così ce l'hai, però è tutta una cosa che io riesco a mandare anche nell'arco della giornata in poche ore, perché delle volte è l'embargo, cioè ti bloccano il filmato fino a che in tutto il mondo non esce, non decidono una data. Se non è l'embargo devi uscire il prima possibile. Io lavoro sia con agenzie che quotidiani, le agenzie sono le prime, i quotidiani subito dopo, i TG hanno il problema che vanno in onda subito, quindi in base a dove volete lavorare dovete sapere le dinamiche. Tu dicevi la radio prima, sai perfettamente quali sono le tempistiche, come devi essere incisivo, che cosa vuole, devi studiare insomma, certo. Di base devi studiarti il pubblico di riferimento e il media su cui vuoi il medium su cui vuoi lavorare.
Io ti ho scoperta qualche anno fa, forse meno di un paio d'anni fa, grazie a TikTok, perché tu sei diventata molto popolare su TikTok perché posti tramite dei brevi video un po' i best of delle tue interviste, anche momenti più divertenti. Cos'è che ti ha spinto a iniziare a fare video su TikTok? Ti faccio una domanda un po' da giornalista quale non sono. È perché hai intravisto una sorta di crepa in quello che è il giornalismo più tradizionale?
Io ho studiato comunicazione, quindi mi viene naturale studiare i nuovi linguaggi. È stato mettersi alla prova e dire vediamo se sono troppo vecchia per questo, perché io Snapchat ad esempio proprio neanche riuscivo a aprire, non era proprio respingente, non mi piaceva. TikTok ho detto magari mi considerano come il signor Barnes quando vuole fare il giovane, ehi ciao, così. Però ho detto dai, alla fine sono millennials, non è che è così lontano dal mio modo di comunicare, e mi sono resa conto che modulando la comunicazione ovviamente non può essere istituzionale come sul Messaggero o anche più intima come su Cosmopolitan magari. È più un racconto del dietro le quinte o mettersi a nudo. Io ho cercato di raccontarmi e di raccontare il mio lavoro senza filtri, perché è ovvio che magari... perché me lo chiedono sempre, non posso dire perché non vado d'accordo con Ana de Armas e Gal Gadot, se no poi non le posso intervistare, però in realtà...
Veramente non vai d'accordo con Ana de Armas?
No, più che altro sì, è successa una cosa sul lavoro che non me l'ha fatta andare così, okay. Simpatica, però ovviamente un'esperienza minima, certo. Di 5 minuti, perciò...
È una delle mie celebrity crush, quindi potrebbe crollarmi un mito in questo
non
momento.
Non voglio farti crollare i miti, però...
Va bene.
Gal Gadot si è un po' ripresa.
Non dico nulla perché vorrei avere anche io il sogno di averla un giorno allo Stagista Podcast.
No, ad esempio Gal Gadot te lo posso raccontare perché poi in realtà è uscita fuori la cosa. Quando girava, io l'ho vista per la prima volta e mi ha fatto un bellissimo effetto per Wonder Woman. Aveva avuto un problema alla schiena, faceva comunque le interviste, sai, quelle proprio determinate. 6 mesi dopo è come se si fosse montata la testa, la sensazione che ho avuto, e faceva la diva a Justice League. C'è roba che ha fatto rallentare anche i colleghi di 4-5 ore, e parliamo di Ben Affleck, Henry Cavill, Jason Momoa. Cioè
dimmi un atteggiamento da diva.
E ti fanno spostare il set perché è troppo caldo, quando in realtà non era così caldo, e quindi perdi 3 ore solo per cambiare le inquadrature, per cambiare proprio tutte le location che gli erano state costruite ad hoc. Non era semplicemente il pannello dietro come fanno la maggior parte delle volte, era proprio per dare fastidio. Poi ho capito perché era uscito tutto il problema con Joss Whedon, che aveva diretto, che aveva preso Snyder, quindi diciamo che quelle sono uscite dopo e ho detto ok, in quel momento, non la giustifico, però capisco che era alterata per questa situazione, tant'è che l'ho intervistata ad agosto, è stata gentilissima, farà la matrigna Biancaneve, ho detto se mi rovina pure questo di ruolo dopo Wonder Woman, però mi arrabbio perché sono i miei preferiti, e, però ecco, non do mai dei giudizi affrettati, perché io comunque li vedo, è quello che racconto sempre su TikTok, io posso raccontarvi, perché mi chiedono molto come sono gli attori dal... Ti posso raccontare la mia esperienza che è di 5 minuti, o magari questo caso era Tom Holland e Totti, sono stata mezza giornata con loro, quindi magari è un po' più... Ah, però non è che io posso conoscere una persona per mezza giornata, quindi anche quando racconto le cose è sempre limitata all'esperienza che sto facendo, cerco sempre di essere chiara su questo, non è che la mia migliore amica sono uscita a cena con loro.
Però tipo Tom Holland hai avuto la possibilità di fargli assaggiare, non so, una matriciana, una carbonara,
no,
o qualcosa?
Tom Holland è stato bellissimo perché io ero il mediatore culturale fra lui e Totti. Non ero l'interprete, perché oltre a essere l'interprete tu dovevi proprio adattare, perché dovevamo girare questo video per Uncharted nei posti sconosciuti di Roma, sconosciuti anche a me e a Totti, ma non perché chissà, perché noi da romani mica la conosciamo tutta la città, non siamo turisti, quindi abbiamo scoperto questo Domus Mitreo sotto il Circo Massimo e là mi hanno detto documentati perché dovevo fare la guida turistica a un certo punto. Ed è stato bellissimo Tom Holland che era totalmente innamorato di Totti perché lui è inglese quindi segue il calcio. E gli faceva le domande, io sapevo già le risposte, no, quanti figli hai? Io aspettavo le risposte e Totti diceva, no, vabbè, no, io aspetto, non è. E la cosa divertente è stata, Totti che mi prendeva in giro perché avevo paura che mi uscivano fuori i topi, perché stavamo letteralmente sottoterra, e faceva così, perché poi sembrava di stare con mio cugino, cioè alla fine, all'inizio ero tutta istituzionale, piacere, signor Totti, ma chiamami Francesco, che mi chiami Totti, va bene, Francesco, ci senti, gli dice al regista che io non sono un attore, a me non mi deve dire fa così, che Tom Holland in 3 secondi, devo fare questo, pam, ti diceva pure dai in italiano, cioè, che tu dici, vedi gli attori, noi eravamo questa serie, vedi i grandi attori come fanno, e invece lui giustamente è un calciatore, o comunque uno sportivo, è adesso un manager. E la cosa divertente è stata che a un certo punto ci ha chiesto Tom Holland, mi traducete quella cosa del latino? Io mi sono guardata da Totti, io ho detto, io ho fatto fino al quarto il latino, e lui fa, io ma chi ha studiato il latino? Alla fine era facile perché era solo Invictus e l'ha tradotto tutto lui, io non ho fatto niente, quindi okay. Quello è un aneddoto.
Cioè l'ha tradotto Totti?
Sì, ha fatto Totti, okay. È andato proprio sparato, erano 4 parole, però cioè, è arrivato, l'ha fatto lui, e io proprio, ah è vero, quello è quello, cioè... Vabbè, quindi sfadiamo questo mito che Totti in
realtà, sì, che nel calcio non ci sia cultura, a volte c'è, a volte
però là mi davo i pizzicotti perché dicevo ma tu ti rendi conto che sto con Spider-Man e il capitano, perché ovviamente da romana a Tom Holland gli dicevo guarda che c'è solo un capitano ed è lui, non è Capitan America che comunque è il mio personaggio preferito, però e lui rideva, lo so, lui è l'imperatore, sì lui è l'imperatore e Totti ma non dico così, che poi mi vergogno, ma come te vergogni, sta città è fatta, si chiamano tutti Francesco, si chiamano tutti Christian qui dopo che hai chiamato tuo figlio Christian, insomma ecco. Abbiamo scherzato parecchio ed è stato proprio divertente, una di quelle esperienze che dici una volta nella vita ti capita una cosa del genere.
Beh, non è detto che non ne capitino altre, tra
nei
l'altro
nei sotterranei di Roma
succedono cose, anche perché so che Timothée Chalamet è un grande tifoso della Roma, quindi magari al prossimo giro il tour sarà con lui. Allora Eva, volevo chiederti un'altra cosa, tu sei una giornalista freelance. Sembra banale dirlo, però spieghiamo bene che cosa vuol dire fare la giornalista freelance. Cioè vuol dire che tu non hai un editore unico per cui lavori in esclusiva.
C'è presente il macellaio?
Sì.
Ok, quello faccio. Su 5 minuti di intervista dico sto pezzo con l'accetta, sto pezzo glielo do a loro, poi questo pezzo glielo do a quest'altro. Fondamentalmente tu devi garantire, lo dico seriamente, un'esclusiva in 5 minuti a 5 testate diverse o 3 o 4. Il mio lavoro funziona così. L'ufficio stampa mi chiama e ho questa intervista. Come la puoi dividere? E dico aspetta fammi vedere, perché delle volte non mi danno i protagonisti, quindi so che questo sito non lo vuole, mentre quest'altro li prende, è tutto un discorso che fai mentalmente e poi con loro ti fai confermare dai caporedattori o dai direttori, insomma l'intervista, perché non è che vai a vuoto così, e cioè devi avere la sicurezza che la pubblichi. Può capitare che delle volte per problemi, soprattutto sul quotidiano, mi ricordo ero alla Star Wars Celebration, è andata a fuoco Notre Dame, quello non lo puoi calcolare, è saltato uno dei pezzi, perché giustamente tutte le pagine, quando c'è un'emergenza quella è tollerata, però il resto no. E quindi dici, ok, le divido in questo modo. E io sembro matta quando faccio le interviste, perché voi non le vedete mai intere, perché tu un secondo prima parli della guerra, della cosa, e 2 secondi dopo, ma allora quando hai fatto questo, e cambia proprio il tono, perché se lo devi fare per un femminile è diverso rispetto a un quotidiano, l'agenzia è diversa rispetto al quotidiano, quindi... Il freelance è più difficile, però è forse l'unico modo per fare effettivamente questo lavoro in Italia, perché ti dà più libertà di poter scegliere i progetti e di poterli proporre. Non hai un capo, ne hai 5, però comunque hai delle esigenze diverse. Devi essere in grado di garantire l'esclusiva. Io faccio anche un'altra cosa che si chiama generica. La generica è i telegiornali quando utilizzano un'intervista, utilizzano 30 secondi dell'intervista, quindi dare a 4 telegiornali i 4 slot italiani è uno spreco, perché sai che poi ne usano solo 30 secondi. Se io faccio la generica, quella generica va data ai telegiornali, cioè voi non vedete me, però magari al TG2, al TG1 delle volte usano quelle interviste che rimontano poi i montatori, perché anche loro giustamente non seguono solamente... Il cinema,
cioè certo.
Cronaca, e quindi loro non, magari ti dicono di sì e poi non possono andare, salta, perché le interviste sono concordate anche 3 settimane, 1 mese prima, di conseguenza, e poi te le confermano all'ultimo, però di conseguenza ci veniamo incontro anche in questo modo. E quando faccio la generica le domande sono totalmente diverse, perché devono servire per il telegiornale. La maggior parte delle volte, se riesci a fare riferimento sull'Italia, hai vinto. Cioè proprio jackpot.
E ti fanno proprio l'applauso.
Sì.
E invece Eva, qual è una cosa che proprio non ti piace del tuo lavoro? Perché uno vede solo il luccichio dei
faccio
viaggi, degli attori.
Aldo, Gianni e Giacomo, help, l'editing, video. Qualcuno vuole mettere i sottotitoli al posto mio? Perché quella è proprio una cosa che mi porta via l'anima. Perché io potrei fare le interviste tutto il giorno, ma non mi, e poi mi capita di dover montare 14 ore di fila. E
tosta.
Tosta.
Prima abbiamo parlato di DiCaprio, è lui l'attore che vorresti tanto intervistare, che non sei mai riuscito, o ce ne sono altri?
Allora, l'ho intervistato Chris Evans, ma non in video, vorrei tanto intervistarlo in video, però per il film che rifarà da regista, perché a me piace tanto come regista indipendente, di queste, ne ha fatto uno, lui mi piacerebbe tanto, Harrison Ford è l'altro che mi, come si dice a Roma, mi sguiscia dalle mani, cioè nel senso mi scappa ogni
mai.
Volta, no, perché comunque difficilmente fa le interviste, e giustamente Harrison Ford, che ti vuoi dire, che gli serve ancora fare promozione, però loro due sono quelli un po' gli antipodi e per modi diversi. Il mio preferito però è Tom Hiddleston.
Ok, quindi...
proprio parli di tutto, sembrava,
cioè, ma che non hai mai intervistato?
No, che ho intervistato e che vorrei rifare.
Okay, che vorresti rifare
all'infinito.
Invece, tornando, parliamo dei lati negativi. Una difficoltà grande di questo lavoro, che uno che intraprende questa strada deve un po' tenere a mente.
Allora, io ho scherzato fino adesso perché lo sai che sono così, però una cosa, visto che se ne parla tanto, la salute mentale, quella è davvero importante, sapere che è difficile gestire il carico di stress. Perché tu arrivi con dei picchi di adrenalina assurdi dopo le interviste, e fino a che le fai dal vivo, smaltisci camminando, letteralmente anche andando in aeroporto, no? Comunque la tensione poi discende. Se tu le fai a casa, su Zoom, gli anni del Covid sono stati difficili, la pandemia quella proprio da lockdown, perché, non lo so, l'altro giorno, ma anche non lockdown, ho fatto il cast di Ant-Man fino alle 3 di notte, io alle 3 di notte dove vado a smaltire l'adrenalina che ho? Mi sono messa con le cuffiette a ballare, canta a far karaoke tipo Bridget Jones, perché effettivamente la tensione poi la accumuli, tutto quello che dicevi prima, no? l'ansia di prestazione, ma letteralmente io se non faccio le domande non guadagno, cioè non lavoro, se non copro tutto quanto, non ho il fisso, no?
Certo.
Quindi il fisso dici vabbè, non sbagliata una non fa niente, sbagli ti parte mezzo stipendio del mese, perché soprattutto i cast, quelli più grandi ovviamente sono quelli che vendi di più, e quindi è bilanciare, avere un equilibrio mentale, anche la possibilità di poter scaricare quell'adrenalina e mettere in conto che arriveranno dei momenti in cui sarà talmente forte che se poi lo fai a questo livello vai quasi in burnout, quindi devi un attimo evitare il burnout,
certo.
Soprattutto ai festival.
Tu sei una perfezionista?
Sì, faccio sì, però.
No, ti faccio una domanda che mi affascina sempre fare a tutte le persone che fanno un lavoro dove comunque devono performare, no? Quando sai di non aver fatto una cosa bene, non perché magari non ti sei preparata bene, ma perché c'è stato un piccolo errore, un qualcosa che proprio non riesci a gestire a livello mentale. Cioè, come ti comporti? Fino a che non fai un'altra intervista non ti passa quel nervoso? Oppure riesci a dire, vabbè, sai che c'è, ho sbagliato, ma ciò non toglie che io sia una professionista e abbia talento a fare questa roba qui?
Allora, sono due argomenti diversi, perché il fatto del talento, io ad esempio mi sento sempre l'ultima arrivata, cioè non sento anche i complimenti, io mi sento a disagio, non perché non conosco le mie capacità, ma perché forse non me ne rendo pienamente conto, perché appunto essendo una perfezionista per me è sempre la prossima l'intervista più bella, non è quella che ho appena fatto magari. E ci sono dei momenti in cui non riesci magari a fare al 100%, ma dipende anche da loro, perché non è che è un lavoro che fai in solitaria. Se dall'altro lato non è chi ti risponde, chi in quel momento sta bene e vuole fare quelle interviste, è anche più difficile. È più bello quando poi riesci comunque a farlo, ma può capitare, e capita spesso, che comunque magari delle domande non ti soddisfano o altro. E in quei momenti all'inizio, i primi anni, soffrivo tantissimo, cioè tornavo che ero proprio bassa, non so fare sto lavoro, devo migliorare, devo fare ancora di più. Poi ho capito che non dipendeva solo da me, e quindi dà fastidio, è come quando perdi in uno sport, lo accetti la sconfitta e vai avanti e fai meglio. Cioè a me è come si dice, il carburante per poter fare meglio la volta successiva. Adesso lo riesco a incamerare in questo modo. È ovvio che lì per lì ci rimani male, però è una cosa che poi ti scivola addosso. Poi vedi i colleghi più grandi che non gli frega niente quando sbagliano, che ti dici vabbè, no, vabbè, è tanto, ti dico così, è tanto. Beh, l'ho già fatto.
Anche perché immagino, cioè è giusto essere sempre autocritici, però immagino se uno poi inizia a dare il pelo nell'uovo, cioè non vivi, impazzisci, sei destinato cioè devi cambiare mestiere.
Per sopravvivenza dopo un po' cominci a farti scivolare le cose, però ti dico la verità, non riescono ancora a scivolarmi del tutto, quindi se c'è qualcosa che magari ci tenevo tanto e non sono riuscita a fare bene, è un po' mi dà fastidio, certo. Ancora, però impari sempre dagli errori, questa è la cosa principale. Soprattutto è un lavoro che devi continuare a studiare e continuare a imparare costantemente. Ogni intervista ti porta qualcosa di nuovo, ti fa scoprire qualcosa di nuovo di te, di come ti approcci, di loro al tempo, cioè del loro modo di vivere questo business. Però è sempre formativo ed è totalizzante. Ecco un'altra cosa, scordatevi di avere una vita regolare, perché capita pure, è una cosa che mi piace, che ti chiamano all'ultimo e ti dicono domani parti, ce l'hai il passaporto, sì, vai a Los Angeles. Capita raramente a Los Angeles, però delle volte capita, mi è capitato con Budapest. Guarda, c'è una set visit, ci sei liberato un posto, parti quando? Domani? Ah, va bene. Oppure domani devi andare a Londra, quando mi dai il biglietto? Domani mattina, mica te lo do adesso, non me l'hanno ancora mandato dall'America. Ok.
E di tutti i viaggi che hai avuto la possibilità di fare grazie al tuo lavoro, ce n'è uno che ricordi con particolare piacere?
L'Islanda per il Trono di Spade, la set visit, è stato proprio, c'era proprio un bel gruppo, eravamo tutti uno per paese, quindi non avevamo amici o altro, comunque colleghi con cui lavori di più, e l'altro è stato bellissimo, la serie era brutta, i Newmans, però sono stata a Honolulu. Le Hawaii, ho letto 4 volte quella mail, ho detto ma è Hawaii, Hawaii, ma davvero? Ma
è Hawaii, un set Hawaii, di Cinecittà.
No, ad esempio Groenlandia, che è una casa di produzione, sì. Ho detto ma devo andare in Groenlandia, quando uscì la prima volta, no, è qua, via Casilina, ah ok, perché delle volte…
Cioè, in quel caso però erano le Hawaii vere.
Erano le Hawaii vere, dei colleghi sono andati in Groenlandia sempre per lavoro, quindi vedi, cioè puoi andare…
Ho una domanda sulle Hawaii, sono un posto in cui vorrei andare, ma sono belle come le vediamo nei film, oppure per noi europei abituati alla bellezza europea dici c'è il rischio di andare lì e dire tutto qui?
Non abbiamo quel mare sicuramente.
Ok. No, beh, cioè, ora tutti
carità,
gli amici sardi,
per carità,
della Sicilia.
Sardegna, no, sono belli, però sono diversi. Okay. Cioè, a parte il colore proprio della vegetazione, il fatto che quelli sono dei vulcani, quindi è proprio diverso anche l'Islanda è tutta vulcanica, la sabbia è nera, e sono delle cose molto diverse dal nostro mondo, dalla nostra quotidianità. Poi non è che uno fa il paragone, perché per carità, cioè abbiamo dei mari stupendi, ma lì è proprio l'atmosfera. Io potessi, insomma, cioè, ce ne andrei subito, sono 21 ore dirette se volete, cioè c'è lo scalo, contando solo le ore di volo e non di attesa,
che sono comunque meno di quelle che ci si impiega da Milano alla Liguria, quindi comunque uno
giusto,
potrebbe…
Oppure da Roma Nord a Roma Sud, ragazzi.
Ascolta Eva, un dettaglio che non abbiamo spiegato bene, che tu tutte queste fantastiche interviste le fai in inglese, parli un inglese impeccabile.
Non come il mio romano, dici.
Come l'hai imparato?
Litigando con i miei cugini in America.
Perché hai dei cugini in America?
Sì, okay. La verità è quella, nel senso che l'ho sempre studiato, però era sempre accademico, quindi depends on the table. Come faccio a impararlo? Allora, a 13 anni, sono stata in America perché i miei cugini venivano sempre in Italia e loro non parlano italiano, perché essendo più piccoli di me di qualche anno li costringevo a parlare perennemente in inglese, facendo figuracce su figuracce, dicevo cose senza senso, se la ricordo ancora mia cugina mi prende in giro. Poi improvvisamente sono stata 45 giorni, mi hanno portato i miei genitori, 45 giorni a New York, fuori New York, e facevo le cose tutti i giorni, andavo a prendere mia cugina più piccola a scuola, lì leggevi i libri, e facevi la recensione, ti davano i buoni per il gelato e giocavo alla PlayStation. Un giorno per Crash Bandicoot mi sono arrabbiata talmente tanto che senza accorgermene ho litigato con mio cugino e l'ho fatto piangere in inglese. Che quando ho finito ho detto, aspetta, ma ho capito tutto, ma non era in italiano, oddio, so parlare in inglese. E quindi in realtà la pronuncia, le cose, è proprio dal vivere con loro. Però
cioè, loro sono nati lì proprio.
Sì, loro sono italo-americani, cioè il padre è italiano, la mamma è americana di origine italiana, quindi sono italiani anche loro, però vivono in America. E il discorso è, ok, tu hai fatto la full immersion 45 giorni, come la mantieni quell'accento, come mantieni quel conversation? Guardando Il Signore degli Anelli versione estesa, lingua originale, con i sottotitoli in inglese, ma tipo 12 ore al giorno, così per anni.
Però è servito.
Sì. Non sono felici i miei che se lo ricordano ancora, che le so a memoria le battute, però in realtà sì, lo devi allenare costantemente. Io sento la ruggine quando non parlo. Ultimamente non mi capita perché ho almeno un'intervista al giorno in inglese, però non l'ho detto per fare la splendida, che è la mia specializzazione,
no, certo.
Sono quelle, quindi...
Come si fa a diventare così insostituibili? Cioè, come si fa ad arrivare a essere i prescelti e far sì che quando serve uno per l'Italia chiamino te?
L'eletto, però anche l'eletto di Matrix, che è il mio film preferito, ti insegna che in realtà l'eletto è sostituibile, quindi...
Esatto, io sono un grande sostenitore, che anche quelli che sembrano rockstar poi nessuno è insostituibile.
Il trucco è quello, è capire che sei sostituibile, che sei un essere umano, cercare di specializzarsi il più possibile, cercare di essere originali, perché tanti parlano bene inglese, anche meglio di me, tanti possono fare domande migliori, e cercare di fare tutto quanto insieme ed essere, dirò la cosa più banale, però essere se stessi. Cioè, a me quando vedi il video si vede che sono una Bridget Jones, perché tutti dicono, ma se bello, io in imbarazzo totale, uguale, cioè faccio delle battute magari anche un po' awkward, no? Un po' strane.
Però ti metti in gioco.
Sì, quello sì. Mai tirata indietro, già quando giocavo, tanto alla fine che voglio dire, tutti noi che siamo sui social veniamo giudicati costantemente, se ci pensi, qualsiasi lavoro facciamo, anche se non abbiamo 50 milioni di follower, ci sarà sempre qualcuno che avrà da ridire qualcosa su di te, quindi basta cercare di farsi scivolare addosso anche quello e continuare a fare quello che si vuole fare, non essere un leone nella tastiera che sta solo dietro una tastiera, uno ci prova, poi certo. Vedi come va.
Ho una domanda a proposito della critica dei film, no? Tu immagino nella tua carriera hai scritto tantissime recensioni, no? Il critico cinematografico, no? In quel caso, quando guardi una pellicola, quali sono i metri? Qual è il modus operandi che devi tenere a mente quando stai per giudicare un film? Perché immagino che, insomma, uno non possa fare come quando sei con i tuoi amici e dici, beh, che schifo, è finita lì, no? Devi avere un minimo di struttura.
La cosa fondamentale da tenere presente è che devi capire il film, cioè entrare nella testa del regista il più possibile, anche quando il film è respingente non ci vuole fare entrare. Poi devi andare oltre i tuoi gusti personali, io ad esempio non reggo gli horror, negli ultimi anni ho fatto più interviste ai film horror che alle commedie. E devi capire però, dici, qual è la cosa che piace di questi film, e cercare di entrare all'interno, poi capire quali sono gli errori, fare delle critiche costruttive, poi se devi fare una critica sinceramente, perché dire sto film è brutto e basta senza dare una motivazione non credo che sia funzionale né per lo spettatore né per il regista né per gli attori. Ci sono degli attori che proprio non ce la fanno a recitare, però vedi che comunque ci mettono un po' più di impegno e capire tutto questo, quindi è un approccio critico che ho avuto anche insomma studiando il mestiere, che ti dà le basi per capire dove devi analizzare, se devi studiare la parte tecnica, devi vedere il montaggio, la fotografia, se invece devi fare più un discorso sulla trasposizione magari da un libro o da un testo teatrale, devi capire dove hanno sbagliato, dove hanno fatto bene su determinate cose, adattamento videoludico, stesso principio, e quindi è usare la tecnica, gli strumenti, ma al tempo stesso usare l'emotività, che molti se lo scordano, che comunque è un lavoro in cui entrano in gioco anche i sentimenti. Certo. E quindi le emozioni sono fondamentali e non sono una cosa che ci limita, anzi ci arricchisce.
Allora, voglio fare questa cosa. Allora, tra poco i miei stagisti, i ragazzi che lavorano con me a questo fantastico podcast, avranno una domanda per te, visto che ci avviciniamo alla fine della puntata, questo è uno dei riti. Una cosa volevo chiederti, mi dici il nome di un attore o un'attrice con cui faresti le esperienze che sto per elencarti? Un attore con cui andresti in vacanza?
Tom Hiddleston.
Ok. Un attore o un'attrice con cui andresti sulle montagne russe?
Ryan Reynolds.
Ok, quindi non basta la carbonara pure le montagne russe.
Beh, le esperienze estreme con lui.
Un attore con cui andresti dal commercialista?
Christoph Waltz, perché serve qualcuno, serve il mastino.
Serve
del
qualcuno cattivo che
serve
ne abbia tanti,
cattivo,
immagino,
esatto.
Anche. E qualcuno con cui andresti al pranzo domenicale con la famiglia, quindi il classico attore.
Keanu Reeves.
Ok.
Facile questo.
Bravo ragazzo.
Bravo ragazzo.
Che si fa voler bene a tutti.
Sì, e lui poi super umile dice: ma davvero questo film ti ha cambiato la vita? Non so, ci ho fatto la tesi pure dell'università su Matrix, però sì, perfetto, lui è perfetto per la famiglia.
Ci sta, ottimo, sono molto contento ragazzi, prego, avete una domanda? Maite, la nostra scenografa.
Vai.
Molto bella, quindi in cui ti sei dovuta fingere
bella.
Preparata.
Vi dico questo segreto, noi delle volte i film non ce li fanno vedere tutti, soprattutto i film grandi e sotto embargo, devi un po' immaginarteli per evitare gli spoiler, e quindi posso dirvi, questo posso dire, spero.
Sì, si può dire tutto.
Daisy Ridley, cioè la protagonista di Star Wars Episodio 7, era prima che vedessimo il film, perché il film non lo doveva vedere nessuno, perché c'è un mega spoiler che poi è stato fatto non da me ma da un altro collega di un TG, e quindi noi non l'avevamo visto il film, e sono riuscita comunque a tirare fuori uno scoop, perché non so se ve lo ricordate, il film Luke si vede alla fine.
Ok, io
ho fatto
no,
spoiler,
purtroppo,
scusate, non c'è chi hanno visto.
Purtroppo devi sapere, so che tu mi insulterai, io non mi vergogno a dirlo, io non ho mai visto Star Wars.
Va bene, arrivederci, è finito. No, no, scherzo,
però
figurati,
la mia
figurati.
Sincerità. Spero,
no, assolutamente, ma poi soprattutto non voglio far parte del fandom tossico, oh mio Dio non hai visto quello, non ci parliamo.
Me ne vado.
E, no, in realtà c'era il poster dietro, gli ho detto, ma quindi Luke è nel poster, ma lo vediamo, perché nel trailer non c'era. Vediamo, certo, era fine film, quindi quello era spoiler in teoria.
Vedi, però tant'è, hai tirato fuori lo scoop.
Non volendo però, ho provato. Giancarlo Esposito non ci casca, ci ho provato per The Mandalorian.
Niente.
Ma guarda, non mi ha detto, ma se cercate fammi fa spoiler. Io, no, figurati, io sì, fammi spoiler.
Qual è una tecnica che si può usare per
l'ingenuità?
Provarci? Tipo?
Tipo che ti faccio la domanda e sorrido così, no?
Ma sì, dimmelo. Tanto
cioè,
ma
dai, se siamo fra amici, ci ascolta solo 1 milione di persone, che vuoi che sia. E poi ci cascano, no? Delle volte ci provi. Cioè, alla romana proprio, io ci provo. Se va, va. Se non va, non va.
Mi è venuta in mente anche un'altra domanda che non posso non farti, perché abbiamo parlato di cose stratosferiche, però mi racconti un momento particolarmente difficile della tua carriera, in cui magari non ne andava una giusta e... Comunque ho pensato, ma chi me lo fa fare?
Primo mese di Covid, cioè di lockdown, io lavoravo con Fox, sai che Fox se l'è acquisita Disney, e per 8 mesi io non ho collaborato con loro ed era la mia entrata principale. Quello è stato un momento in cui poi c'era la chiusura verso i freelance, perché lavoravano solamente gli interni, non potevamo più viaggiare, quindi non avevo quel quid in più che era quello che all'inizio mi faceva, perché appunto ero la mina vagante che andava in giro per il mondo quando gli altri non volevano. E quel momento è stato particolarmente difficile, con tutto quello che stava succedendo poi nel mondo ad aggravare la situazione, c'era anche questo aspetto. È stato un momento tosto, però ne siamo usciti. Com'è? Ce la faremo.
Il famoso ce la faremo.
E forse ce l'abbiamo fatta.
Ottimo.
È arrivato il momento della...
Prima di farti questa domanda, okay. Visto che ti ho chiesto un sacco di consigli da dare a persone, a me che sono il tuo stagista oggi, ma a chiunque sogni di fare il tuo mestiere, c'è un consiglio che ti ha dato uno dei tuoi mentori, magari all'inizio della tua carriera, che tu tieni a mente ogni giorno? Uno dei tuoi mentori, magari un parente, un qualcuno?
È un esempio di vita e di approccio a questo lavoro che ha Steven Spielberg, che è il motivo per cui non piango, è il motivo per cui faccio questo lavoro. E quando ho avuto la fortuna di intervistarlo, era la persona più umile in assoluto. Cioè, lui è il re di Hollywood ed era genuinamente contento di fare l'intervista, di darti quelle risposte, di darti consigli. Il mio film preferito suo è Hook, perché io ho distrutto la cassetta a 8 anni, lo vedevo tutte le estati. Cioè, tutti i giorni, tutta quell'estate l'ho veramente distrutto. E a lui non è mai piaciuto Capitan Uncino, non è mai riuscito, non è uno dei suoi preferiti. Quindi quando io l'ho detto, ho detto adesso mi insulta. E invece ha detto, sei anche una sola persona, e non l'ha fatto perché è americano e quindi ha quel modo di fare. Era veramente convinto di quello che stava dicendo. Se anche una persona gli ha cambiato la vita a un mio film, allora ho fatto qualcosa di buono. E io ho detto, io sono un granello di sabbia rispetto a tutti i tuoi fan, ma che te importa se ti dico una cosa del genere? Ed era, si è commosso e mi sono commossa anch'io. Perché per lui era come per dire, anche i film meno riusciti mi vengono bene, grazie se Spielberg, non è che c'è bisogno di questa cosa. Però è stato veramente uno scambio di emozioni incredibile, e lì c'è stato, che dipende anche dalla difficoltà di raccontarlo questo lavoro, perché io cerco sempre di raccontarlo in maniera serena e tranquilla, però basta che dici una cosa in più, sembra veramente, come si dice a Roma, che fai la splendida. In realtà è un lavoro, mi piace molto, non sto salvando il mondo, non sto trovando la cura per il Covid o per il cancro, rimango sempre dell'idea, e la pandemia ce l'ha insegnato, che è futile. Cioè, può servire per tirarti sul morale, ma nel momento in cui arriva a un certo punto la vita, possono pure toglierlo il mio lavoro, non cambierebbe niente. Quindi sempre concentrata su quello e sull'umiltà, che è quella che Spielberg immana.
Bello. Grande Steven, ti aspettiamo allo Stagista Podcast. E chiudiamo con la domanda che ti ha lasciato l'ospite della puntata precedente, poi questo quadernetto sarà nelle tue mani e ne scriverai una tu per chi ci verrà a trovare la prossima settimana. L'ospite che abbiamo avuto settimana scorsa ti chiede: quali sono le tue radio preferite, ammesso che tu ne abbia una?
Puoi dire quello che vuoi dire. Radio Globo, ma perché è quello
sai che io ci ho lavorato?
Dai,
che ho lavorato a Radio Globo, un bellissimo ricordo.
Radio Globo, ma perché la ricordo anche quando andavo al liceo, che l'ascoltavo in macchina quando mi accompagnavano, oppure sulla metro la passavano.
Ma pensa che bello, sì, ci ho lavorato quasi un anno, un bellissimo ricordo. Diversi mesi passati, no, non era preparato.
Non era preparato, davvero.
No, bello, bellissimo chiudere così, veramente, non aspettavo questa risposta. Eva, tra poco ti consegniamo questo quaderno, così scrivi tu una domanda. È stato un grandissimo onore e piacere essere il tuo stagista per un giorno.
È stato davvero un piacere, non so quello che vuoi raccontare, cioè ho cercato di raccontarvi tutta la verità, nient'altro che la verità.
Aneddoti incredibili. Grazie. Eva Carducci, lo Stagista Podcast.
Grazie. Grazie. Grazie.